Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Quando 65 anni non bastano, il Parlamento punta a premiare chi sceglie di lavorare oltre l'età della pensione. E sempre le Camere hanno deciso, più soldi del canone per radio e TV private servirà a rafforzare il pluralismo mediatico. Si aggrava il bilancio delle disastrose inondazioni in Asia, oltre 1.100 i morti, colpiti in particolare Sri Lanka e Indonesia. Chi vuole continuare a lavorare dopo il raggiungimento dell'età pensionabile deve essere in qualche modo premiato. E questa è l'opinione del Parlamento. Il Consiglio nazionale, seguendo gli Stati, ha infatti accettato due mozioni che intendono rendere più attrattivo il prolungamento della carriera oltre i 65 anni e che scoraggiano i prepensionamenti. Da Bernard Guidotti.
Lavorare di più per rispondere a due delle sfide più importanti per il nostro paese, la carenza di manodopera e l'invecchiamento della popolazione. Per Cyril Hélène, consigliere nazionale PLR intervenuto a nome della Commissione, le due mozioni hanno questo obiettivo. Già oggi chi decide di lavorare dopo l'età pensionabile gode di alcuni vantaggi. Su una parte del salario, la cosiddetta franchigia, non vengono prelevati i contributi ABS, per cui questi lavoratori hanno a disposizione un salario netto un po' più alto. Inoltre, chi rinvia la riscossione della rendita ABS riceve un supplemento. Ma per il Parlamento si deve fare di più e le due mozioni agiscono su tre aspetti. Aumentare la franchigia da 16.800 franchi l'anno a 21.800, aumentare la maggiorazione delle rendite e non modificare o riservare il diritto di aumentare il tasso di riduzione delle rendite per i prepensionamenti. Tutte misure che per la maggioranza del Parlamento renderanno il lavoro dopo il pensionamento più attrattivo. Chi era contrario, invece, sostanzialmente la sinistra, ha insistito principalmente su due punti: meno soldi a disposizione nelle casse dell'AVS, ma anche in coerenza con le precedenti revisioni. Presentate come un incoraggiamento a lavorare più a lungo, queste misure sono problematiche, ha detto la socialista friborghese Valérie Pilerca. Faranno perdere più di 50 milioni di franchi l'anno alle casse dell'AVS. Inoltre, i vari rapporti del Consiglio federale hanno ribadito che una franchigia più elevata non prolunga l'attività professionale, riduce i contributi e impedisce agli assicurati di migliorare le loro rendite, in particolare alle persone con redditi modesti. Elisabeth Bomschneider, a nome del Consiglio federale, ha provato a frenare il Parlamento, ricordando che in primavera presenterà il progetto di riforma AVS 2030, dove, come già comunicato la settimana scorsa, si vuole effettivamente favorire il lavoro oltre l'età pensionabile. Ma l'obiettivo del Consiglio nazionale era proprio quello di non aspettare la grossa riforma e tirare avanti con entrambe le mozioni, e così è stato. Ora spetta al Consiglio degli Stati decidere se, oltre all'aumento della franchigia, voglia procedere immediatamente anche con l'altra mozione senza aspettare AVS 2030.
Altra decisione del Parlamento, quella di destinare una fetta maggiore del canone radiotelevisivo alle emittenti private, locali e regionali, tra il 6 e l'8% anziché tra il 4 e il 6%. E anche la formazione giornalistica verrà potenziata, è quanto previsto da due proposte approvate ieri dal Consiglio degli Stati, che ha appianato così le ultime divergenze con il nazionale. I dettagli con Sofia Stroppini.
Per rafforzare la pluralità mediatica occorre dare maggior sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive private, destinando loro una percentuale maggiore della quota del canone rispetto a quella di cui beneficiano attualmente. È l'obiettivo della prima iniziativa parlamentare approvata ieri dalla Camera dei Cantoni. La revisione riprende degli elementi già contenuti nel pacchetto di misure a favore dei media che era stato respinto nel 2022 dal voto popolare. C'è però una differenza sostanziale. Sono esclusi i media online, un elemento controverso che allora aveva contribuito alla bocciatura alle urne. Le altre misure accettate riguardano un contributo alla formazione nel campo giornalistico. In particolare si vogliono incentivare le formazioni per i redattori tramite una sovvenzione al Consiglio svizzero della stampa e ad altri enti indipendenti che propongono questo tipo di corsi. Il sostegno si estende inoltre alle agenzie di stampa come Keystone ATS e a quelle che producono contenuti audiovisivi, fondamentali per la coesione nazionale dato che garantiscono la traduzione in italiano, francese e tedesco. A questo punto manca solo la votazione finale al termine della sessione.
È previsto nel pomeriggio a Mosca l'incontro tra Steve Witkoff e Vladimir Putin. Al centro delle discussioni tra l'inviato speciale statunitense e il presidente russo, il piano in 28 punti per mettere fine al conflitto in Ucraina. Un piano considerato molto favorevole al Cremlino, che finora si è mostrato poco incline a compromessi. Sul terreno intanto l'avanzata russa prosegue. Nel corso di novembre le truppe di Mosca hanno registrato la più importante progressione in territorio ucraino, di cui occupano ora il 19%. Parliamo ora delle alluvioni che hanno colpito negli scorsi giorni in particolare Sri Lanka, Indonesia e Thailandia e che hanno causato la morte di oltre 1.100 persone e danni enormi. E mentre arrivano gli aiuti dalla comunità internazionale, si cerca di ripristinare i servizi essenziali ed evitare così altre calamità come per esempio frane o epidemie, ci aggiorna da Mumbai la nostra collaboratrice Chiara Reed.
Siamo davanti al disastro naturale più grave della nostra storia e ricostruiremo, ma meglio di prima. Così promette il presidente dello Sri Lanka, Nura Dissanayake, all'indomani della devastazione provocata dal ciclone Ditva, che si è abbattuto sul paese in coda a una stagione di piogge monsoniche già abbondanti. Il compito è immane. Manca l'elettricità nei 2/3 del paese, sono almeno 100.000 senza tetto e anche se da oggi i livelli del fiume che attraversa la capitale Colombo hanno cominciato a scendere, interi quartieri restano sommersi nel fango. Simile scenario in Indonesia, dove un ciclone con un nome diverso, Senyar, ha colpito Aceh e il nord dell'isola di Sumatra, provocando frane e alluvioni, 600 morti e altrettanti dispersi. Lo stesso sistema ciclonico ha colpito la Thailandia, la Malesia e il Vietnam, dove intere regioni si sono ritrovate sott'acqua. Lo sforzo di portare in salvo intere popolazioni è ancora in corso, specialmente nelle zone remote. Ci si interroga sulle ragioni di questi fenomeni meteorologici estremi e gli esperti puntano il dito contro il riscaldamento del pianeta. A temperature più alte l'aria contiene più umidità che, quando ci sono le condizioni, si riversa più ferocemente a terra. Altri citano l'anomala durata del ciclo climatico della Niña. I danni sono poi così importanti a causa dell'urbanizzazione rapidissima di zone lungo i fiumi, dove si è costruito dove e come non si dovrebbe. A Colombo è proprio il centro della città a soffrire di più.
Il nostro ultimo contributo ci porta negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha convocato nella notte una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale per discutere delle opzioni militari contro il Venezuela. La tensione tra i due paesi cresce mentre bufera bipartisan sul Pentagono per la decisione di autorizzare un doppio attacco contro un'imbarcazione di sospetti narcotrafficanti nei Caraibi, e questo allo scopo di eliminare tutte le persone a bordo. Il raid è stato condotto lo scorso 2 settembre, ma l'esatta dinamica è stata portata alla luce soltanto venerdì da un'inchiesta giornalistica. Da Washington, Andrea Vosti.
Lo scoop lo ha fatto il Washington Post, citando fonti anonime interne al Dipartimento della Guerra, l'ex Dipartimento della Difesa. In occasione di un attacco lo scorso 2 settembre contro un'imbarcazione di presunti narcotrafficanti, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, avrebbe autorizzato a voce un secondo colpo per uccidere due persone sopravvissute al primo missile. L'ordine era di ucciderli tutti, hanno riferito a quotidiano statunitense fonti con conoscenza diretta dell'operazione. Una ricostruzione, quella del Washington Post, che ha scatenato una bufera bipartisan su Pete Hegseth e sull'amministrazione Trump.
If the facts are as have been alleged that there was a second strike specifically to kill the survivors in the water.
Se i fatti riportati sono veritieri, se l'obiettivo del secondo attacco era davvero di uccidere due superstiti che erano in acqua, siamo di fronte a un crimine di guerra, ha sentenziato il senatore democratico del Maine, Angus King.
That's a stone cold war crime.
Le operazioni militari in acque internazionali per colpire presunti narcotrafficanti hanno sollevato fin da subito dubbi sulla loro legalità. Ma ordinare a freddo l'uccisione di due superstiti rischia di mettere davvero nei guai l'amministrazione. Anche se la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ribadisce la legalità delle operazioni.
Presidentially designated narco-terrorist groups are subject to lethal targeting in accordance with the laws of war.
Il presidente ha designato i clan di narcotrafficanti come organizzazioni terroristiche. Il ricorso alla forza letale è pertanto legittimo, ha affermato la funzionaria. Una giustificazione che però non convince molti deputati e senatori, democratici e repubblicani, che ora intendono fare luce sulla vicenda. Dall'inizio di settembre l'amministrazione Trump ha eseguito almeno 23 attacchi contro imbarcazioni nel Mare dei Caraibi, uccidendo più di 80 presunti narcoterroristi.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.